Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Australia, Anthony Albanese annuncia i dettagli dell'inchiesta sugli incarichi ministeriali assegnati a Scott Morrison. Prosegue la polemica sul programma Robodebt per il ministro Shorten. La coalizione dovrà assumersi le sue responsabilità. La replica di Peter Dutton è una caccia alle streghe. Il segretario generale della NATO incontra il primo ministro canadese e dichiara l'Occidente dovrà pagare un costo elevato per il suo sostegno a Kiev. Calcio, Serie A, 2, gli anticipi della terza giornata, vittorie per Lazio e Udinese. Nella notte in programma Juventus-Roma. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS che apriamo dall'Australia, dove il primo ministro Anthony Albanese ha annunciato i dettagli dell'inchiesta che dovrà far luce sul caso dei 5 ministeri che il suo predecessore Scott Morrison si è autoassegnato in gran segreto durante la pandemia. Albanese ha spiegato in settimana che Morrison non ha violato alcuna legge federale, ma che nel procedere in quel modo è andato contro i principi di un governo responsabile. Albanese ha aggiunto che l'Attorney General Mark Dreyfus appoggia l'indagine, che quindi sarebbe straordinario se Scott Morrison non collaborasse per far luce sulla vicenda.
The inquiry will make recommendations to the government on any changes which could provide greater transparency and accountability to ensure that this can never happen again and to ensure that we have a system of government in this country that is transparent, where there are checks and balances. And where there is accountability.
L'inchiesta sarà guidata dall'ex giudice della Corte Suprema Virginia Bell. Non è ancora chiaro in che modo Morrison verrà coinvolto, ma intanto la coalizione insorge e fa muro. La vice leader dell'opposizione Susan Lee ha accusato il governo di comportarsi in maniera scorretta e di aver politicizzato la vicenda. Albanese guarda al passato invece di guardare al futuro, ha detto la Lee.
Mr. Albanese's priorities are all about the past. He is obsessed and consumed by the politics of the past, when Australians need him to focus on the challenges of their future. Their rising prices in the supermarket, their increased cost of electricity, and a broken promise, and mortgages that are looking to go up next month.
Rimaniamo in Australia, dove, secondo il ministro per i servizi governativi Bill Shorten, l'esecutivo albanese potrebbe portare l'ex primo ministro Scott Morrison ed alcuni membri di spicco del suo precedente governo ad assumersi le responsabilità anche in relazione al caso Robodebt. Ricordiamo che Albanese ieri ha annunciato l'apertura di una commissione reale d'inchiesta sul programma di riscossione automatica dei debiti contratti dai contribuenti australiani e per via del quale 400.000 australiani che avevano beneficiato di sussidi governativi sono stati poi condannati alla restituzione del denaro a Centrelink. Robodebt è stato dichiarato illegale nel 2019 dopo una class action che ha portato ad un risarcimento miliardario di molte delle persone vittime del programma. Il primo ministro Anthony Albanese ha affermato che l'inchiesta avrà il compito di accertare le responsabilità, di risarcire gli australiani ingiustamente vessati e di evitare che in futuro possano essere ripetuti errori del genere. Il leader dell'opposizione federale Peter Dutton ha ribattezzato la commissione d'inchiesta una caccia alle streghe, ma secondo Bill Shorten la coalizione continua a difendere l'indifendibile.
For 4.5 years they stubbornly and stupidly defended an unlawful scheme. So at some point I think for closure for the victims and also to make sure that it can't happen again. It'll be important, I think, for the responsible people who created and ran Robodebt to explain why they did this.
Queste dunque le dichiarazioni del ministro per i servizi governativi Bill Shorten. Lasciamo momentaneamente l'Australia per parlare dei riflessi del conflitto in Ucraina. È necessario continuare a fornire assistenza militare a Kiev, ma l'inverno si avvicina e l'Europa pagherà un prezzo per il suo sostegno. Lo ha dichiarato ieri il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg in un'intervista all'emittente televisiva tedesca ZDF, nel corso della quale Stoltenberg Thunberg ha aggiunto: «Stiamo assistendo ad un sostegno senza precedenti da parte degli alleati europei della NATO, della Germania, del Canada, degli Stati Uniti e di molti altri paesi del mondo, ma l'assistenza militare a Kiev presenta alcuni problemi logistici e pratici. Richiede un duro lavoro, ma mi impegno a lavorare con gli altri leader della NATO per garantire un sostegno continuo», ha aggiunto il numero uno dell'Alleanza Atlantica, che ha poi concluso: «Dobbiamo capire che non c'è alternativa al nostro sostegno a Kiev. Se non sostenessimo l'Ucraina e la Russia vincesse, pagheremmo un prezzo ancora più alto». Stoltenberg è poi volato in Canada, dove ha incontrato il primo ministro Justin Trudeau, assieme al quale ha sottolineato l'importanza della presenza della NATO nella regione alla luce dell'imminente ingresso di Svezia e Finlandia nell'alleanza. Ascoltiamolo.
And the Arctic is important for NATO. When Finland and Sweden joins NATO, hopefully very soon, 7 out of 8 Arctic nations will be NATO members, and that will just increase the importance of the Arctic for the alliance.
Dal canto suo, il premier canadese Justin Trudeau ha sottolineato quanto il circolo polare artico sia fondamentale non soltanto dal punto di vista militare e strategico, ma anche climatico.
As we face a changing world with new geopolitical threats, strategically the Arctic becomes more and more important. And yes, it's going to be important for us to keep investing in the science, keep investing in defense, to make sure that we are able to protect the Arctic and by extension North America and indeed NATO.
La situazione in Ucraina, l'ulteriore aumento del prezzo del gas nella borsa di Amsterdam e l'annuncio della sospensione della fornitura da parte dell'azienda di Stato russa Gazprom nei prossimi 3 giorni ha portato anche la Banca Centrale Europea a discutere la possibilità di trovare un accordo a livello continentale per calmierare i prezzi. Il tema ha monopolizzato anche la politica italiana ad un mese dalle elezioni. Subito un intervento contro il caro energia o il paese non tiene, ha dichiarato il segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Draghi è l'unico che può ottenere una misura del genere in Europa, ha affermato il ministro degli esteri Luigi Di Maio, accusando il centrodestra. Abbiamo chiesto all'esecutivo di agire, dicono Berlusconi e Salvini, mentre dal terzo polo Calenda propone di interrompere la campagna elettorale per affrontare insieme l'emergenza. A proposito dell'inverno che si avvicina e di quanto sarà complicato per i paesi occidentali che dipendono in larga misura dal gas russo, l'Australia ha annunciato che 46.000 chilometri quadrati di oceano verranno scandagliati alla ricerca di giacimenti di gas e petrolio. Lo ha dichiarato la ministra delle risorse Madeleine King, spiegando che il governo ha individuato 10 aree di fronte alle coste del Victoria, del Northern Territory e del Western Australia adatte allo sviluppo di progetti per l'approvvigionamento di nuove fonti energetiche. Una decisione che ha provocato la dura reazione dei Verdi. Il partito infatti ha chiesto che il governo voti per una moratoria, un divieto che riguarda gli investimenti nei combustibili fossili. Il leader proprio dei Verdi, Adam Bent, ha detto ai microfoni di ABC Radio che il suo partito sostiene l'agenda del governo albanese in materia di lotta ai cambiamenti climatici, ma che questa iniziativa è preoccupante. Ascoltiamolo.
You don't end the climate wars by opening new coal, oil and gas projects. And we are talking about huge climate blowing projects, both in offshore waters that are being spoken about this week, but also the other 114 coal and gas projects that are on the books at the moment.
Sempre in Australia, ieri ad Adelaide, i rappresentanti delle First Nations hanno incontrato quelli delle istituzioni federali per discutere questioni, problemi e opportunità che riguardano gli aborigeni d'Australia. Il mese scorso un rapporto della Productivity Commission ha evidenziato che il divario tra i primi abitanti del continente e il resto degli australiani è ancora enorme e che i 2/3 degli obiettivi precedentemente fissati con il programma Gap Closing non sono stati raggiunti. Linda Burney, ministra per gli affari indigeni, ha affermato che il governo sta lavorando di concerto con stati e territori territori per rispondere alle esigenze delle comunità aborigene su temi come salute, assistenza all'infanzia e agli anziani e anche giustizia. A questo riguardo, uno degli obiettivi è quello di innalzare l'età nella quale un bambino aborigeno può essere legalmente responsabile delle sue azioni e quindi incarcerato. Attualmente un indigeno può andare in galera all'età di 10 anni. Gli obiettivi verranno fissati seguendo le linee guida del programma parlamentare Indigenous Voice.
You cannot do what we need to do in terms of closing the gap unless there is proper data to make sure that the efforts and the resources that we're putting into areas are the areas that are most in need. It is not up to governments to decide those places. It is up to organisations led by PAT and the Coalition of the Peaks to tell government where our efforts need to be put.
Diamo uno sguardo ai cambi. Questa mattina il dollaro australiano guadagna leggermente terreno rispetto a ieri, vale 69 centesimi di euro e viene scambiato a 68 centesimi di dollaro statunitense. Calcio, due gli anticipi della terza giornata di Serie A che si sono disputati nelle ore scorse. Allo Stadio Olimpico la Lazio ha battuto l'Inter per 3-1 grazie alle reti di Felipe Anderson nel primo tempo, di Luis Alberto e di Pedro nella ripresa. I nerazzurri alla prima sconfitta stagionale avevano momentaneamente pareggiato al sesto della ripresa con Lautaro Martinez. Nell'altro anticipo a Monza l'Udinese si è imposta per 2-1, Brianzoli in vantaggio alla mezz'ora con Colpani, pari immediato dei friulani con Beto e gol partita dei bianconeri con Udoghe al 77esimo. 4 le partite in programma nel sabato italiano: Cremonese-Torino, Juventus-Roma, Milan-Bologna e Spezia-Sassuolo. In classifica guida la Lazio con 7 punti davanti al terzetto, Napoli, Roma e Inter con 6. I biancocelesti hanno ovviamente una partita in più. Tennis, è stato sorteggiato il tabellone degli US Open, l'ultimo slam stagionale al quale non prenderà parte Novak Djokovic. C'era curiosità per vedere il destino di Serena Williams all'ultimo torneo della carriera. Ebbene, l'americana vincitrice di 23 slam esordirà contro la montenegrina Danka Kovinic, dopodiché al secondo turno potrebbe trovare la testa di serie numero 2, l'estone Kontaveit. Sorteggio sfortunato per l'azzurra Jasmine Paolini, che se la vedrà subito con la numero 1 del mondo e del seeding, la polacca Iga Świątek. Tra gli uomini al primo turno Jannik Sinner ha pescato il tedesco Altmaier, Matteo Berrettini viceversa il boliviano Hugo Dellien. Curiosamente, ma forse non troppo, il sorteggio ha offerto una sfida praticamente fratricida in casa australiana tra Nick Kyrgios e l'amico di sempre Thanasi Kokkinakis. Gli Special Case quest'anno hanno vinto in doppio insieme agli Australian Open, giocarono uno contro l'altro la finale degli Australian Open Juniors nel 2013, ma non si sono mai affrontati da professionisti. Concludiamo questo giornale radio con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide cielo parzialmente coperto con una temperatura massima di 18 gradi, precipitazioni sparse a Brisbane 22, piogge in aumento nel corso della giornata a Cairns, 27 gradi la massima, a Canberra nuvoloso con qualche isolato piovasco 16, a Darwin giornata di sole con la colonnina di mercurio che salirà fino ai 33 gradi, nuvoloso a Hobart 16, a Melbourne nebbia in mattinata seguita da un cielo in prevalenza coperto e una massima di 19 gradi, piovaschi a Perth dove la massima sarà di 18 gradi, per finire acquazzoni a Sydney dove la temperatura massima sarà di 19 gradi.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.